senti pronto?
Joel Corey, sì, mi sento pronto? Però vorrei stabilire le regole d'ingaggio. Per esempio, noi come lo chiamiamo? Adesso lo chiediamo a lui.
Professor Cottarelli.
Professor Cottarelli, oppure Carlo, ma con lei?
Ma no, professor
oppure Cottarelli, ma con lei? O Carlo col tuo, Cottarelli col tu?
Buongiorno, professore.
Buongiorno, ma sono confuso anch'io dopo tutte queste
opzioni, troppe opzioni.
Mi metto davanti allo specchio e mi chiedo chi sono, non lo so.
Professore, ogni tanto in un telegiornale o su un giornale o da qualche parte qualcuno ha dei dubbi di economia e chiamano sempre lei.
E da oggi lei si è inguaiato, perché noi la chiameremo per qualsiasi tema.
L'aumento delle mele, Cottarelli, cioè anche per piccole cose. Innanzitutto, come sta?
Bene, grazie. Un po' sconvolto dalla notizia della Superlega, devo calcistica.
Ma infatti noi volevamo chiederle di questo.
No, in realtà, dopo di lei, chiamiamo il nostro esperto di calcio, il buon Callegari, perché anche noi vogliamo capirci di più di questa faccenda. Quindi se lei rimane all'ascolto, poi magari può sedare i suoi dubbi.
Potrebbero esserci dei problemi economici derivanti dalla Superlega?
Ma insomma, i problemi economici ce ne sono sempre, per il settore senza dubbio, è una grande confusione.
Certo.
A parte quello, insomma, mi sembra una cosa da matti fare una cosa di questo genere. Proprio, c'è un'altra lezione dal punto di vista economico, questo è negare l'effetto della concorrenza. Ci sono questi club che vogliono crearsi la loro lega, e è una cosa elitaria, mi sembra, che contro la concorrenza che ci dovrebbe essere in tutti i settori, compreso nell'economia e nel calcio.
Certo. Allora, sai che adesso questa cosa che ha detto andrà sui giornali,
sì, infatti.
Professor Cottarelli. Comunque,
allora, il 4 marzo del 2021, cioè di quest'anno, cioè un mese e mezzo fa.
Sì, ma diciamolo in fondo, dai. È uscito un libro
di cui ovviamente vogliamo parlarne, e perché, non solo perché appunto lo promuoviamo, ma perché questo libro è proprio il libro giusto al momento giusto. Cioè, il libro si intitola All'inferno e ritorno. E lei dà dei consigli su come sarà forse possibile uscire da questo pantano pazzesco in cui siamo finiti. E come usciremo?
No, uscire in termini di rimbalzo, tornare dove eravamo al 2019, secondo me succede, sarà relativamente facile una volta superato il problema sanitario con i vaccini. Credo che sia possibile tornare a dove eravamo, e lo dico perché quei settori che non sono esposti a chiusure sono già tornati, il settore manifatturiero, produzione industriale, è già tornato quasi ai livelli dell'inizio del 2020. Quindi quello che impedisce il resto sono le chiusure servono. Adesso sono state un po' allentate sperando che il rischio sia appunto calcolato. Però credo che quel problema di rimbalzare dove eravamo riusciamo a risolverlo. Il problema grosso è quello che il 2019 concludeva 20 anni di crescita zero per l'Italia. Cioè l'italiano medio del 2019 aveva lo stesso reddito in termini di potere d'acquisto, cioè al netto dell'inflazione, di 20 anni prima. Quindi qualche cosa di fondamentalmente sbagliato c'è nell'economia italiana, nella società italiana, e sì, io parto da quel punto, dalla domanda: che cos'è che bisogna fare per risolvere questo problema? E parto da principi fondamentali che dovrebbero guidare la società. Penso all'uguaglianza di possibilità, premio al merito e un certo grado di solidarietà. Questi sono i miei tre principi fondamentali.
Allora, cosa dovrebbe fare subito il governo Draghi, secondo lei?
A parte l'esigenza, quella immediata, sono i vaccini, eccetera. Ma la cosa fondamentale è fare riforme che ci consentano di crescere di più. Al primo posto ci metto la pubblica istruzione, quella è fondamentale per una crescita di lungo periodo. Servono gli investimenti pubblici, forse ce ne sono, adesso forse c'è un po' troppa enfasi sugli investimenti pubblici, e bisogna creare le condizioni poi perché in Italia si venga a investire più volentieri, il che vuol dire avere una giustizia che funzioni, avere una pubblica amministrazione che funzioni. Se riusciamo poi a abbassare le tasse, però lì bisogna trovare le fonti di finanziamento, ancora meglio.
Certo. Qual è, secondo lei, da economista, la categoria che è stata più provata da questa pandemia? Perché i dipendenti, dopo tutto, forse, con la cassa integrazione magari no, ma sono riusciti addirittura a mettere via qualche euro perché hanno speso meno.
Questi sono fondamentalmente stati i settori sottoposti a chiusure più prolungate, ovviamente tutta la ristorazione, lo spettacolo. Ricordiamoci anche una cosa che purtroppo è un dato di fatto: chi lavorava in nero ha avuto anche meno sostegni, perché i sostegni sono stati
in percentuale proporzionati,
percentuale certo, fatturato perso. Se uno certo sottofatturava, aveva... Quindi c'è tutto in Italia, c'è una gran parte dell'economia che è in nero, in grigio e così via. Chiaro, e quelli certo hanno sofferto parecchio. Sarebbe assurdo dire per colpa loro, però ovviamente io dico è dato di, un dato di fatto che chi era in nero ha avuto meno sostegno.
Certo. Senta, quello che diceva prima è tanto vero quanto inquietante. Cioè, questa cosa che ci è successa negli ultimi 15 mesi è la ciliegina sulla torta di un ventennio che stava già andando male, no? Quindi, ma perché vanno... È una domanda da $1 milioni fatta da uno che non capisce niente di economia. Perché vanno male le cose economicamente? Più per contingenze o perché c'è sempre qualcuno che in mala fede cerca di arricchirsi alle spalle di un altro? Lo so che è una
per
domanda...
Per scelte politiche sbagliate.
Cioè c'è sempre un dolo, tipo quando c'è un incendio, uno dice è doloso o no. Nell'economia sono sempre incendi dolosi o qualche volta è che proprio il mondo è un posto complesso e quindi a un certo punto non si capisce più niente?
Ma è un misto di incapacità, un misto di scelte politiche sbagliate, anche di opinione pubblica che è rimasta focalizzata, sempre più focalizzata sugli obiettivi immediati, su avere qualcosa di immediato senza pensare a lungo termine. Poi è un circolo vizioso, perché più le cose vanno male, più si ha una visione di breve termine. Noi abbiamo avuto, sono cause di lungo termine, cause più recenti. Noi abbiamo cominciato ad avere un calo demografico che non è irrilevante per spiegare l'impoverimento economico, ma un paese con pochi giovani è un paese che ha meno capacità di crescita. Certo. Questo ha cominciato a colpire l'economia italiana negli anni 90. Poi siamo entrati nell'euro e alla fine eravamo impreparati perché non abbiamo fatto le cose. Poteva funzionare benissimo l'euro, come ha funzionato bene per altri paesi, però se si è dentro l'euro bisogna rendersi conto che bisogna fare cose diverse da quelle che facevi fuori. Noi per un po' di tempo abbiamo mantenuto un'inflazione più alta che negli altri paesi, abbiamo perso competitività, questo negli anni 2000, poi abbiamo avuto le crisi, non siamo riusciti a risolvere il problema dell'eccesso di burocrazia, ma ce ne sono tante cose che abbiamo dovuto cambiare. E adesso bisogna trovare, e poi credo sia persa questa speranza nel futuro, per questo io insisto su questa idea di dare un futuro, dare una uguaglianza di possibilità. La pubblica istruzione è stata la cenerentola della spesa pubblica da una quindicina d'anni. Abbiamo puntato su altre cose, puntiamo su spese che vanno a favore che non vanno a favore dei giovani, e non è da stupirsi se 250.000 giovani prima della crisi e 10 anni prima della crisi hanno lasciato il paese.
Certo. Ma questa situazione che abbiamo vissuto potrà essere, se ho capito bene per lei, c'è questa speranza che sia anche magari una possibilità di tornare più forti di prima? Cioè, proprio perché siamo andati tanto...
Di dare più forza a un rimbalzo?
Ma a me la storia che la crisi è una possibilità, io preferirei non averla.
Ah, certo, quella, potendo sì.
Poi, se si vuole essere ottimisti, usiamo questa come possibilità per una rinascita. La realtà è che la mia preoccupazione è che adesso speriamo troppo per l'uscita dalla crisi nei soldi che ci arrivano dal resto del mondo. Ora, fortunatamente ci sono quei soldi, perché se non fossero arrivati i soldi dalla Banca Centrale Europea e adesso dall'Unione Europea, avremmo avuto anche una crisi finanziaria. Però alla fine la crescita dipende da noi, dal fatto che bisogna rimboccarsi le maniche.
Certo.
E fare quello che i miei genitori, nel mio caso i nonni di molti di voi, hanno fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Certo.
È una situazione disastrosa e poi siamo riusciti a recuperare.
Ma Banca Italia dice che addirittura cresceremo, secondo loro, se la campagna vaccini funzionerà, addirittura superiore al 4%, no?
Sì, ma questo nel senso, io penso di sì, ma questo è il rimbalzo, questa è la fase di rimbalzo. Abbiamo perso il 9% l'anno scorso,
quindi
quest'anno, il prossimo anno, si rimbalza e si arriva allo stesso livello dove eravamo nel 2019. Questo secondo me avverrà, non sono molto preoccupato nell'immediato. La questione è quello che avviene dopo.
Speriamo bene. Già questa piccola buona notizia detta da lei mi fa affrontare la giornata in modo più rilassato.
Va allora
bene. All'inferno ritorno, Carlo Cottarelli, Feltrinelli, grazie mille.
E grazie a voi.
Buon lavoro.
Grazie professore.
Buona giornata, a presto.
Arrivederci.
Arrivederci.
Radio 105. Proud to be different.